Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Continuiamo a rileggere I promessi sposi alla prova di Testori. Nella seconda giornata del dramma vengono ripercorse alcune tappe centrali del romanzo: la carestia, la rivolta del popolo a Milano, il voto di Lucia e il suo successivo scioglimento, la discesa dei Lanzichenecchi, la peste, la morte di Don Rodrigo, di Fra Cristoforo, il matrimonio. Grande attenzione è rivolta al dramma che vive l'innominato e alla sua conversione. Il turbamento provato da tempo dall'innominato, il sì pronunciato ancora una volta di fronte ad un piano di iniquità, l'incontro con Lucia e il ventilarsi di una speranza nelle parole di lei. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mirabile per profondità è il discorso in cui l'innominato, guardando dentro di sé, sorprende la radice del proprio male e della propria azione. Ci sono momenti, ore ci sono, in cui sembra essere stato il niente, proprio e solo lui, il niente, ciò che abbiamo corteggiato, desiderato e amato, ciò per cui abbiamo sempre tutto osato. Allora, vedi anche una fogliolina che tremi lì, sull'albero, par troppo piena di vita e bisogna strapparla. Un abisso di niente si apre nel cuore dell'innominato di fronte al male e al passato di iniquità. Lui osa guardarlo e starci di fronte, comprendendo che la sofferenza, il dolore, la malattia sono il prezzo del peccato da offrirsi per l'espiazione. Così l'innominato esclama: la paura, come la malattia e la morte, sono, teologicamente parlando, lo stipendium. Stipendium peccati, intendo. E io sì, che per un momento urlo ancora come innominato, quello stipendium, cioè quel prezzo che è necessario, che bisogna. È inutile illuderci, bisogna, in un modo o nell'altro, pagare. La conversione dell'innominato si apre alla speranza d'una vita diversa e alla comprensione della sofferenza alla luce del mistero della croce di Cristo. Al contrario, verso la fine del dramma, Don Rodrigo non vorrà guardare il proprio male, ma cercherà di strapparlo, svellerlo con la lama del coltello per non doverci fare i conti. Anche per lui sarà indispensabile incontrare la carità, la perfetta gratuità di Cristo. Anche lui dovrà essere perdonato e abbracciato senza che sia lui a chiederlo. Il Maestro dice: occorre che non lui domandi pietà e perdono, bensì che altri, da sé, spontaneamente, quando lui ancora non intende chiederli, pietà e perdono gli offrano. Si intravede qui il mistero della comunione dei santi, che è parte del mistero dell'essere e che è la carità. Nel testo leggiamo che il mistero dell'io è la fraternità. E giungiamo quindi rapidamente alla conclusione dell'opera teatrale. Il romanzo I Promessi Sposi si era concluso con il sugo della storia, ovvero con due parole che sintetizzassero che cosa avessero imparato i due sposi novelli e più in generale che cosa l'autore avesse voluto comunicare al lettore. Anche Testori sente l'esigenza di sottolineare un punto particolarmente significativo del suo lavoro teatrale e della sua rivisitazione del capolavoro manzoniano attraverso il rifacimento teatrale. Così, proprio nella conclusione, il maestro si congeda dalla compagnia di attori con una sorta di testamento spirituale. Lascia andare i suoi allievi auspicando che possano ora loro creare nuove compagnie e diventare a loro volta maestri. Così come nella parabola esistenziale il figlio diventa a tempo opportuno padre, allo stesso modo l'allievo diventerà maestro se avrà saputo a tempo debito essere pienamente allievo. Ecco allora il congedo del maestro. Cari ragazzi, così, ecco, così, come nelle scuole d'un tempo, anzi di tutti i tempi, qui, su quel ramo, ma anche altrove, lontano, ovunque, proprio ovunque, ecco, ovunque, sull'immensità sterminata della terra, può nascere sempre qualcosa come un chiarore, una luce, un'alba. Guardate, dietro i monti, i nostri, sì, i nostri, il cielo si sta facendo d'un rosa tiepido e pudico. Piano piano la luce rivela tutte le rive e sulle rive i paesi, i campi, le strade. Uno a uno sorgono dalla notte i campanili, le cascine, anche le più solitarie e disperse. Voi, superata questa lunghissima prova, trarrete dal vostro amore una nuova grande famiglia. Come attori, non solo a voi, ma a tutti, cosa può dire congedandosi il vostro vecchio maestro, se non che, superata questa lunghissima prova, potete andar pel mondo, costruire altrettante compagnie, diventare, ecco, voi stessi maestri. Ve n'è bisogno. E voi adesso siete pronti. Se poi nella vita o qui, sulla scena, incontrerete, come giusto, difficoltà, dolori, ansie, problemi, battete alla sua porta. Battete con volontà, con forza, con amore. Lei vi aprirà. Allora gli attori chiedono chi sia la persona che risponderà. Il maestro si congeda definitivamente rispondendo «La speranza». Quando parlerà di questo testo teatrale, Testori si soffermerà sulla figura del maestro che scopre che insegnare oggi è ritornato necessario. Il maestro, dice, non è qualcuno che opprime con il suo sapere. È, più cristianamente, qualcuno che consegna dei giovani la propria esperienza e intanto si arricchisce della loro giovinezza, un transfert religioso. Cerca di recuperarli al senso del loro mestiere, cioè, trattandosi di attori, alla loro umanità. Cerca di farli tornare uomini in quella parola che è il loro mestiere. Il maestro, dunque, non è servito a spiegare il Manzoni, a metterlo in scena, quanto a verificarlo oggi, a svelare a questi interpreti il mistero della parola, la parola come metafora dell'incarnazione. Queste riflessioni, che valgono per la figura del maestro in senso lato, ovvero dell'autorità, sono estremamente significative poi nello specifico per chi ha scelto la professione dell'insegnamento e desideri porsi nei confronti dei ragazzi come educatore, non come mero informatore didattico o, come dicono altri, mediatore di conoscenze, altra espressione molto utilizzata nelle recenti mode pedagogiche. Non a caso, Testori parte da una rilettura del capolavoro manzoniano per affrontare il tema del maestro. Manzoni, fin da giovane, aveva sentito l'importanza di un maestro nella vita. A 20 anni, alla morte di Carlo in Bonati, gli aveva dedicato un carme, in cui il defunto gli consegnava in sogno una sorta di testamento spirituale per crescere nella verità di uomo. Sentir e meditar. Di poco esser contento. Dalla meta mai non torcere gli occhi. Conservar la mano pura e la mente. Delle umane cose tanto sperimentar quanto ti basti per non curarle. E non ti far mai servo. Non far tregua coi vili. Il santo vero mai non tradir. Né proferir mai verbo che plauda il vizio o la virtù derida. La bussola dell'umano agire sia sempre la ricerca della verità di sé. Il vero maestro non indottrina, non veicola immobili dogmatismi, ma sprona ad un confronto costante tra l'esperienza che il giovane vive e la propria esigenza insopprimibile di felicità, di amore, di verità, di giustizia, così che possa avvenire la verifica, che è la cartina al tornasole di quanto si vive. Il maestro educa quindi il ragazzo ad un giudizio attraverso un criterio che noi tutti possediamo, il nostro cuore. La vera educazione, scrive Don Giussani ne Il rischio educativo, deve essere un'educazione alla critica. Fino a 10 anni, adesso forse anche prima, il bambino può ripetere ancora «l'ha detto la signora maestra», «l'ha detto la mamma». Perché? Perché per natura chi ama il bambino mette nel suo sacco, sulle spalle, quello che di meglio ha vissuto nella vita, quello che di meglio ha scelto nella vita. Ma ad un certo punto la natura dà al bambino l'istinto di prendere il sacco e di metterselo davanti agli occhi. Portato il sacco davanti agli occhi ci si rovista dentro. Dunque il giovane rovista dentro il sacco e con questa critica paragona quello che vede dentro, cioè quel che gli ha messo sulle spalle la tradizione, con i desideri del suo cuore. Il criterio ultimo del giudizio, infatti, è in noi, altrimenti siamo alienati. E il criterio ultimo che è in ciascuno di noi è identico. È esigenza di vero, di bello, di buono. Il criterio ultimo di confronto, il criterio con cui paragonare quanto ci accade, è il nostro cuore. E questo è liberante, perché ci permette di non essere alienati. Dobbiamo però essere educati ad usare questo criterio per poter stare di fronte a tutto, trattenendo solo ciò che è buono.
Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Fighera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.